Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Silvia Giovanrosa in regia, Mario Scatton alla console, Emanuela Campanile al microfono. Parliamo di Africa e Stati Uniti. Dopo il risultato delle presidenziali americane, statunitensi meglio, quindi la vittoria di Trump, con la vittoria del magnate sono state numerose le reazioni, le preoccupazioni del resto del mondo, e ovviamente tra queste anche le reazioni dell'Africa, o meglio delle Afriche, sono insomma notizie da tenere in considerazione, visto che le aspettative sui precedenti rapporti Africa-Stati Uniti e la futura incognita sono materia per discussioni e per discuterne, come faremo adesso insieme a Vincenzo Giardina, freelance africanista, Ruth Santini, ricercatrice all'Università Orientale di Napoli, Edoardo Baldaro, dottorando alla Normale di Pisa e tra l'altro esperto di politica USA proprio nella zona subsahariana. Allora, benvenuti a tutti e tre, grazie ovviamente per il vostro sì.
Buongiorno.
Buongiorno. No. Allora, iniziamo subito con le reazioni dalle Afriche, per citare un esperto di questo continente, Afriche, perché sono tantissime le realtà di questo continente. Dunque direi di dare la parola subito a Vincenzo Giardina, che ci espone un po' i titoli, diciamo l'indomani, vabbè è passato qualche giorno, però insomma nemmeno una settimana dalla vittoria di Donald Trump.
Mi è capitato di pubblicare nei giorni scorsi per l'agenzia di stampa Dire una sorta di rassegna dei commenti e degli editoriali apparsi nelle Afriche, come dicevi, all'indomani delle elezioni americane. E ci sono differenze a seconda dei paesi, a seconda delle testate, ma ci sono anche degli elementi che ritornano. In questi giorni è in corso fino al 17 novembre la conferenza dell'ONU sui cambiamenti climatici a Marrakesh, in Marocco, nel nord dell'Africa. Ebbene, il Daily Maverick, un quotidiano sudafricano, titolava così nei giorni scorsi: se ci saranno cambiamenti nella politica americana, non saranno per il meglio, a partire dalla lotta contro i cambiamenti climatici. E in questo articolo ritornano le dichiarazioni di Trump, del candidato repubblicano eletto alla Casa Bianca, sui cambiamenti climatici, e in particolare questo, una bufala. Trump ha definito una bufala i cambiamenti climatici e l'impegno degli Stati Uniti rispetto all'accordo di Parigi siglato lo scorso anno, la cui applicazione in questi giorni al centro dei negoziati di Marrakesh. Ebbene, l'impegno americano è tutto da capire e da verificare. In altre zone dell'Africa, per esempio in Guinea, Guinea Matin mette in evidenza come senz'altro, dopo il primo presidente afroamericano nella storia degli Stati Uniti, per Donald Trump l'Africa non rappresenterà una priorità. E questo è un tema che riprende anche l'Osservatore Palga, un foglio del Burkina Faso, che però pone anche un altro problema, il problema con dell'eredità di Barack Obama, un presidente la cui elezione era stata salutata in Africa, non solo in Kenya, ma il nonno di Barack Obama era keniano, ma anche in altri paesi del continente, come un segno di grande speranza. Ebbene, il bilancio che il quotidiano del Burkina Faso traccia è quello di 8 anni di sostanziale delusione, lo stesso bilancio che traccia un foglio liberal americano, in questo caso The New Republic. Il titolo è, in un approfondimento pubblicato questa settimana, la deludente eredità di Obama in Africa.
Allora, Santini, lei è esperta di Africa del Nord e Medio Oriente, anche perché si tende un po' a fare questa connessione Africa del Nord e Medio Oriente. Ovviamente chiediamo a lei in questo caso qual è stata e come gli stati che sono stati investiti dalla cosiddetta primavera araba vedono l'elezione, la vittoria di Trump.
Ecco, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Primo dato che io sottolineerei rispetto a Nord Africa è legato alla differenza dei contesti statuali. Ovviamente noi parliamo di Medio Oriente e Nord Africa come se fosse un'unica regione, e in realtà si tratta di realtà molto diverse anche nell'evoluzione nelle loro traiettorie politiche dal 2011 ad oggi. Mi sentite?
Sì, c'è un po' di ritorno, ma riusciamo a seguirla bene, grazie.
Ecco, quindi diciamo che l'unico caso in cui abbiamo assistito a un'evoluzione molto costruttiva è stato quello tunisino, ed è in Tunisia proprio di recente. È questo il momento in cui si sta svolgendo un forum per gli investimenti nel paese, quindi gli occhi del nuovo governo tunisino che è stato inaugurato proprio a settembre sono puntati sullo sviluppo economico e soprattutto sulla parte legata agli investimenti in aree rurali del paese. Rispetto a questo, diciamo, c'è un'aspettativa che gli investitori internazionali sostengano in maniera ancora più forte lo sviluppo del paese in una fase in cui la sicurezza sembra essere più sotto controllo che non fino a prima dell'estate.
Sì.
Il discorso ovviamente è molto diverso se ci spostiamo in Egitto, dove la presidenza Obama era stata, se vogliamo, in qualche modo accusata dalle varie teorie cospiratorie che erano girate dal 2011 in poi di essere stata quasi troppo accomodante nei confronti della leadership dei Fratelli Musulmani, e in particolare la presidenza Morsi poi cacciato nel luglio del 2013. Quindi da questo punto di vista, dalla presidenza Sisi in poi, i rapporti si sono politicamente raffreddati con la presidenza Obama, ma ovviamente questo soprattutto in seguito a un restringimento delle libertà civili e politiche nel paese, ma questo non ha implicato nessuna variazione negli aiuti economici e militari da parte degli Stati Uniti nei confronti del paese egiziano. È difficile immaginare che questo possa cambiare anche in una presidenza come quella che sarà la presidenza Trump, poco interventista, come invece sarebbe stata una presidenza Clinton, e interessata a esporsi e investire il meno possibile all'esterno, soprattutto in aree non considerate cruciali.
Allora, tornando un attimo a Vincenzo Giardina, quindi dai quotidiani la preoccupazione maggiore che emerge in Africa qual è?
Gli aspetti sono differenti. Il tema del clima, dei cambiamenti climatici, l'abbiamo, diciamo, sia pur rapidamente, abbiamo fatto sia pur rapidamente cenno a questo tema.
Sì.
L'altro rilevante è quello dell'asserito, del previsto protezionismo, mi ricollego qui all'intervento appena concluso, del neo presidente Trump. Ebbene, dal 2000 è in vigore una legge, si chiama Africa Growth and Opportunity Act, una legge che va nella direzione di una liberalizzazione dei mercati, favorendo le esportazioni americane in Africa e le importazioni dall'Africa negli Stati Uniti. Approvata nel 2000, questa legge ha segnato un aumento dei flussi commerciali. Oggi la legge riguarda 5.000 prodotti esportati dall'Africa negli Stati Uniti che non sono sottoposti a dazi alla frontiera, prodotti che provengono da 38 paesi. Ebbene, è difficile, lo sottolineava questa settimana Peter Vail, che è un esperto del Johannesburg Institute for Advanced Study, quindi un centro studi sudafricano, è difficile che il protezionismo di Trump vada nella direzione di un'estensione delle condizioni proposte da questa legge, e quindi verso condizioni più favorevoli alle esportazioni africane, che va detto comunque restano per lo più materie prime.
Edoardo Baldaro, allora adesso uno sguardo ad un'altra zona molto interessante, che è quella del Sahel. Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori di che zona si tratta, visto che la traduzione letterale dall'arabo è bordo del deserto.
Esattamente, salve, buongiorno a tutti intanto.
Buongiorno.
Effettivamente sì, nel senso che parlando di Sahel è difficile stabilire di cosa si parli, nel senso che la traduzione appunto all'arabo, essendo costa del mare di sabbia, che è il Sahara, potenzialmente tutta la regione che va dalle coste atlantiche, da Mauritania, del Senegal, fino al Mar Rosso e fino dunque all'Eritrea. Diciamo che l'azione americana è stata particolarmente importante nella regione, soprattutto dopo l'11 settembre, soprattutto dopo il lancio della guerra globale al terrorismo. Perché? Perché è una delle regioni che è stata individuata come uno dei potenziali luoghi che ospitano appunto quei gruppi terroristici legati ad Al-Qaeda che anche minacciavano appunto la sicurezza globale, la sicurezza americana. Da questo punto di vista quindi diciamo che la presidenza Obama tra l'altro è stata fortemente in continuità con quella che è stata la presidenza Bush. Prima di tutto queste due presidenze hanno definito uno spazio del Sahel che è ben specifico, che appunto non comprende tutta l'area che va fino all'Eritrea, come dicevamo prima, ma in realtà piuttosto considerato, ha individuato una regione che potrebbe essere chiamata quella dell'Africa nord-occidentale, quindi che va dall'Algeria meridionale, la Libia ovviamente, soprattutto dopo i fatti del 2011, ma fino a comprendere la Nigeria, minacciata ovviamente nel nord dalla presenza di Boko Haram, con in mezzo esperienze come per esempio quella maliana, dove sappiamo che dal 2012 c'è stato appunto il colpo di Stato, il tentativo di conquista da parte di questa rivolta guidata anche da gruppi islamisti, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista appunto non si può parlare di vera discontinuità tra la presidenza Bush e la presidenza Obama e è difficile anche al momento immaginare una forte discontinuità rispetto anche alla presidenza Trump. Mi spiego meglio, nel momento in cui è la guerra al terrorismo quella che viene considerata la priorità nell'area degli Stati Uniti, allora in questo senso esiste già una struttura anche amministrativa e burocratica, penso che in tutta l'Africa, ma anche i diversi programmi che sono lì implementati da parte degli Stati Uniti, che tendenzialmente sono già attivi e che continueranno a fare il loro lavoro. Il vero cambiamento portato da Obama da questo punto di vista è stato, come poi si è visto, come si sa anche meglio rispetto al Medio Oriente e ad altre aree del mondo, una guerra condotta per esempio attraverso l'uso dei droni e delle forze speciali. Niente ci fa pensare che una presenza Trump voglia rinunciare appunto a condurre la guerra al terrorismo laddove ci sono aree di crisi. Rispetto ad altre tematiche appunto sicuramente la presenza Obama può registrare nella regione due vittorie, tra virgolette, comunque due momenti di successo, che sono stati la transizione politica in Senegal e la transizione politica in Nigeria, in particolare in Nigeria nel 2015. Queste sicuramente sono state, lo stesso presidente Buhari al tempo ha riconosciuto l'importanza del ruolo giocato dagli Stati Uniti appunto nel garantire una transizione pacifica dopo la presenza di Goodluck Jonathan, per cui ecco, da questo punto di vista invece qualche inquietudine in più si può effettivamente sollevare, nel senso che l'impegno rispetto alla diffusione della democrazia, che è un po' uno dei punti cardine che ha provato a caratterizzare almeno a livello di narrativa la presidenza Obama nella regione, effettivamente non è certo che verrà portata avanti o che verrà portata avanti diciamo con la stessa convinzione.
Santini, ovviamente come dicevano gli altri ospiti, la lotta al terrorismo deve continuare, però è anche vero che se Trump non taglierà, non metterà fine alle relazioni, si capisce, con l'Africa, sicuramente il suo interesse sarà, ed è, lo è già, rivolto a un'altra parte del mondo, ai rapporti con la Russia, con la Cina. Forse potrebbe essere questo un incentivo perché l'Unione Europea, come dire, possa in qualche modo creare una politica estera più coesa, più compatta, più d'effetto per cercare di risolvere i drammi dell'Africa settentrionale.
Ecco, allora sì, questi punti sono molto interessanti, diciamo che questo, quello che delinea lei è in realtà una strategia che Obama stesso avrebbe voluto implementare, il famoso pivot to Asia, visto che lui considerava la legacy della presidenza Bush figlio una serie di errori in politica estera da non commettere più. La frase standard che gli venne anche rinfacciata in maniera un po' ironica dalla Clinton era che sembrava che il mantra della presidenza Obama fosse don't do stupid shit, cioè non fare delle sciocchezze quando si fa politica estera. E in realtà ovviamente questo è un approccio molto riduttivo per leggere la politica estera di Obama in Nord Africa e Medio Oriente, perché ci sono stati, come Edoardo sollevava rispetto all'Africa subsahariana, in realtà anche rispetto al Medio Oriente e Nord Africa, alcuni dati di successo molto rilevanti. La presidenza Obama insieme all'Unione Europea ha portato alla risoluzione della questione nucleare iraniana dopo moltissimi anni di negoziato, e qui mi ricollego al tema sollevato da lei proprio sulla politica estera europea. È uno dei pochi successi della nostra diplomazia a livello europeo, la risoluzione del nucleare iraniano non è definitiva, perché c'è un accordo che viene costantemente monitorato e implementato, le sanzioni non sono ancora state eliminate del tutto e la normalizzazione dei rapporti diplomatici con Teheran non è ancora avvenuta in maniera definitiva e completa. L'Unione Europea è molto impegnata su questo versante e l'Unione Europea è molto adesso impegnata a capire che cosa implicherà la retorica trumpiana sul burden sharing, che è un vecchio tema della politica estera americana, rispetto alla necessità che gli alleati europei in termini di difesa si assumano più costi per la loro difesa. Che cosa poi questo concretamente significherà? Lo cominciamo a vedere già adesso dalle dichiarazioni di ieri della Mogherini, nostro alto rappresentante per la politica estera a Bruxelles, in cui finalmente si comincia a dare una forma nuova all'integrazione nell'ambito della difesa e non soltanto della politica estera, che era un settore in cui i progressi stentavano ad avvenire anche per la ritrosia di alcuni degli Stati membri europei, in particolare la Gran Bretagna. Ovviamente la Brexit anche da questo punto di vista ha cambiato le carte in tavola. Ora l'Europa è molto concentrata sul Nord Africa e Medio Oriente per ragioni ovvie, visto che soprattutto il Nord Africa è considerato il suo vicinato, ha purtroppo ancora da sviluppare una politica coerente nei confronti invece del continente africano in quanto tale.
Allora, Giardina, Africa e Unione Europea, i mass media africani come considerano appunto la presenza e un possibile così intervento in termini di aiuti, si capisce, anche per lo sviluppo nei confronti del loro paese?
È un'attenzione forte. Il ministro degli esteri italiano Paolo Gentiloni è stato di recente in Niger, Senegal e Mali, e appunto questa visita è stata peraltro affiancata da una delegazione di alto livello della Commissione Europea. È stata una visita raccontata e seguita. L'attenzione, l'enfasi posta a Xinjiang nel suo primo discorso nella notte della vittoria elettorale da Trump sull'America First, su un piano per lo sviluppo, il rilancio delle infrastrutture negli Stati Uniti, è evidentemente qualcosa che difficilmente favorisce le speranze di un volume maggiore di investimenti statunitensi in Africa. Al riguardo, riallacciandoci al nodo dell'eredità di Obama, peraltro importantissima da un punto di vista simbolico, ricordiamo tutti il viaggio del 2009 in Ghana, il passaggio, la visita alla porta del non ritorno a Cape Coast, sempre in Ghana, il suo discorso sul XXI secolo, dove un secolo dove le decisioni, nel quale le decisioni non saranno più prese soltanto a Mosca, a Washington, ma anche ad Accra, disse così Obama. Ebbene, uno dei suoi piani economicamente più rilevanti per la cooperazione con l'Africa, il Power Africa, ebbene, doveva garantire oltre 30.000 megawatt di energia aggiuntivi. Ebbene, dopo 8 anni siamo appena a quota 4.000. E un ultimo riferimento, ma soltanto per completezza, appunto rispetto anche ai giusti interventi riferimenti alla situazione, alle transizioni pacifiche, alle alternanze al potere tra partiti politici di opposto schieramento in Nigeria e in Senegal. Ricordiamo quello che è un fallimento non solo di Obama, ma che viene da più lontano. Penso al Sud Sudan. Gli Stati Uniti hanno sostenuto senza soluzione di continuità l'indipendenza del Sud Sudan, penso agli accordi di pace del 2005, penso al referendum del 2011 sull'autodeterminazione e all'indipendenza festeggiata nel luglio del 2011, oggi il Sud Sudan, nonostante i tentativi diplomatici statunitensi evidentemente non efficaci, è un paese in guerra, dove i profughi sono più di 2 milioni, dove i morti non si riescono a contare.
Certo. Baldaro, per chiudere, alla fine l'Occidente prima o poi dovrà fare i conti con l'Africa, già iniziato guardando, appunto, se guardiamo alla fascia in particolare dell'Africa settentrionale, però verrà un momento in cui l'Occidente verrà messo con le spalle al muro, all'angolo, come si dice.
Guardi, ritengo di sì. Io, il mio vero augurio non è, la mia preoccupazione, diciamo, non è se l'Africa prima o poi diventerà effettivamente oggetto di attenzione internazionale, cosa che non è stata particolarmente fino ad oggi, ma che, diciamo, i grandi movimenti della storia ci fanno pensare che questo accadrà. La mia preoccupazione è che lo diventi per le ragioni sbagliate. Mi spiego subito. Giustamente si faceva riferimento al viaggio anche del nostro ministro degli esteri in Niger, in Mali, in generale nella regione del Sahel. La tematica ovviamente che è stata in primo piano e che in generale è la tematica che emerge come la principale per tutto quello che è l'attenzione dell'Unione Europea alla regione di cui mi occupo, ma potremmo allargare ovviamente il ragionamento a buona parte dell'Africa subsahariana, delle Afriche subsahariane, quindi si dice. Ovviamente l'attenzione principale è data alla questione della migrazione, delle migrazioni. Migrazioni che però non sono trattate con una lente particolare, ovvero una lente di minaccia per il nostro continente, per la capacità di risposta dell'Unione Europea. Ecco, questa diciamo che è esattamente quel tipo di dinamica che inquieta, nel senso accorgerci dell'Africa nel momento in cui l'Africa, giusta, le Afriche, soprattutto la gente dell'Africa, le popolazioni africane vengono a bussare alla nostra porta, generalmente diciamo sfruttano le stesse dinamiche che sono presenti nella globalizzazione che noi certo abbiamo creato, e li percepiamo principalmente come una minaccia e non siamo in grado di pensare con una soluzione originale per integrare veramente le nostre politiche, la nostra realtà, le nostre società con quelle africane.
Allora, io, questione di tempo purtroppo, io ringrazio Vincenzo Giardina, Ruth Santini, Edoardo Baldaro, grazie per essere stati con noi. Ovviamente parleremo ancora delle Afriche con i nostri esperti. Grazie dunque per averci regalato un po' del vostro tempo.
Grazie a voi.
Grazie a voi.